Abbiamo già pronto anche il nostro editorialista del martedì, Luca Marchetti, Sky Sport. Ciao Luca, buongiorno.
Ciao, buongiorno, buongiorno a tutti.
Luca, viva sempre l'aria condizionata, soprattutto di questi tempi.
No, quello non c'è dubbio.
Mamma mia, assolutamente. Luca, allora ci avviciniamo ormai al termine di questo campionato, piuttosto controverso per tutto quello che naturalmente è successo. Io però ti chiedo, ormai ci siamo, nel senso che i verdetti resta in ballo più che altro sostanzialmente l'ultima retrocessione, però c'è Lecce che ha un piede e mezzo in Serie B, ovviamente lotterà fino alla fine, eccetera. È arrivato il momento, immagino, per accelerare anche le trattative di mercato. Quali sono i club? Ti faccio una domanda generica per cominciare, sarà la classica domanda a piacere. Quali sono i club che si stanno muovendo con maggiore intensità in queste ultime ore?
Beh, il Napoli oggi di fatto chiuderà per Osimhen, quindi è evidente che possa essere il Napoli. L'Inter ha già fatto Hakimi, la Juventus ha già fatto lo scambio Arthur Pjanic, insomma qualcosa abbiamo visto. Credo che siccome il mercato di fatto chiuderà il 5 ottobre e il campionato inizierà a metà settembre, ancora qualche giorno di pausa ce l'avremo, anche perché soprattutto le grandi cominciano poi un altro tipo di avventura, perché l'Inter e la Roma saranno impegnate in Europa League, il Napoli, la Juventus e l'Atalanta speriamo più a lungo possibile in Champions League, visto che la Juve e il Napoli dovranno ancora affrontare il ritorno. Quindi, come vedi, però, se tu hai una necessità comunque o un'opportunità, la vai a cogliere o a prendertela, come ha fatto l'Inter, come sta facendo in questo momento il Napoli.
Certo.
Poi bisognerà capire, cioè il Benevento già ha iniziato a fare mercato, già è arrivato il primo acquisto allo stadio, Milik ha assistito all'ultima partita, quindi dipende anche quali sono i tuoi obiettivi. Io non credo che ci saranno dei grandi stravolgimenti. In più c'è da fare la considerazione sulle panchine, perché alcune squadre cambieranno anche allenatore e quindi immagino, credo, si seguiranno anche alcuni consigli che possono arrivare dall'eventuale nuovo allenatore. Faccio riferimento a quelle squadre che in questo momento stanno riflettendo di più, no? La Fiorentina, il Torino, il Cagliari, che è possibile che possano cambiare allenatore per la prossima stagione.
Ecco, Luca Marchetti, tu dicevi, no, a riguardo del Napoli, oggi sarà la giornata chiave per Osimhen. Cosa manca semplicemente per arrivare, no?
La firma,
l'ufficialità.
Devi leggere gli ultimi 300 pagine.
Ti volevo legare a questa domanda una seconda considerazione, ovvero si parla molto del Napoli anche in chiave Boga con il Sassuolo. Ecco, dopo Osimhen per il Napoli è possibile anche un colpo di questa dimensione, di questa portata come Boga? Perché anche lì, insomma, immagino siamo tra i 25-30 milioni almeno.
Beh, il Sassuolo non ha chiesto i 40, quindi è un colpo eventualmente importante. 25-30 rischiano di non bastare, sinceramente. Comunque il Napoli sì, sta cercando un giocatore del genere, magari si può ragionare con il Sassuolo, sempre che il Sassuolo lo voglia, di pensare a dei giocatori all'interno dell'operazione, quindi magari si era parlato di Younes, che non credo che scaldi molto i dirigenti del Sassuolo e tantomeno De Zerbi. Se arriva un'offerta importante, io credo che il Sassuolo non possa non prenderla in considerazione. Naturalmente tutto dipende dalla quantità e dall'entità dell'offerta. Pensate che comunque il Napoli presume, crede, spera, oppure almeno ha l'opportunità di poter incassare un bel po' da questo mercato, perché Milik andrà via e sono comunque una quarantina di milioni. Anche qui potrebbe essere inserito un esterno, no? Per comunque andare a completare la rosa del Napoli. Si parla tanto dell'interesse della Juventus, il fatto che la Juventus voglia Milik, e Milik è contento di poter eventualmente affrontare questa nuova avventura professionale. La Juventus potrebbe mettere sul piatto Bernardeschi. Ora non sappiamo se Bernardeschi, dopo che peraltro ha segnato uno dei due gol che hanno segnato la Juventus il nono scudetto consecutivo, voglia lasciare quel tipo di gruppo per andare a vivere un'altra avventura. Ultimamente è stato titolare nella Juventus, quindi si fa fatica anche a pensare a una cosa del genere. Quindi il Napoli comunque un esterno molto probabilmente lo andrà a prendere, anzi io ti dico anche certamente, dal momento in cui non ci sarà Callejon.
Che comunque insomma è abbastanza dato per parte. Non ci sarà neanche Milik, Luca, perché so che nelle ultime ore insomma si stanno intensificando un po' i rapporti tra Juventus e Napoli, più che altro Juventus e Milik sembra che abbiano un accordo, ma adesso resta da convincere Napoli che vuole contropartita. Bernardeschi ha già dato il suo non assenso al trasferimento. Come si sblocca questa trattativa, Luca?
O con un'altra pedina o con dei soldi. Bernardeschi l'ho appena detto, non sappiamo se da titolare alla Juventus accetta un altro tipo di situazione, magari si convince pure, per carità, magari parla con Gattuso. Siamo ancora in una fase embrionale. Di sicuro la Juventus vorrebbe fare l'operazione con degli scambi. Un altro giocatore di cui si è parlato poteva essere Pellegrini, terzino sinistro che adesso è al Cagliari. Però il Napoli oggi sugli esterni magari qualcosa farà, ma non ha la stessa urgenza che per l'esterno offensivo. Quindi al di là della Juventus, che se non dà l'offerta che vuole il Napoli, magari Milik dovrà storcere un po' il naso, posto che poi quando ci sono delle situazioni che sono di gradimento del giocatore diventa anche difficile fargli cambiare idea, perché poi i pretendenti Milik li ha, c'è la Roma che la vorrebbe mettere come in questo momento alternativa, ma poi in futuro come titolare al posto di Dzeko. Io parlo delle prossime stagioni, non della, della prossima proprio. C'è il Tottenham che ha bisogno di un giocatore che possa fare da alternativa a Harry Kane, insomma di squadre su Milik ce ne sono.
Sì, indubbiamente. Tra l'altro tu, Luca, facevi riferimento anche alla Roma tra le tante pretendenti. Ti chiedo, secondo te, ecco, la Roma come può in qualche modo magari, ecco, attirare anche le attenzioni di un giocatore che magari vorrebbe fare la Champions? La Roma, a meno che non vinca l'Europa League, la Champions non potrà giocarla, economicamente non ha una situazione molto rosea, poi c'è anche quella di Edin Dzeko. Secondo te quali potrebbero essere a tal proposito, ecco, proprio le carte da giocarsi per un club come quello giallorosso?
Ma da questo punto di vista è chiaro che sono inferiori le possibilità rispetto a tutti quegli altri club che abbiamo detto, no? Perché un conto se vai a fare il co-titolare alla Juventus, un conto se vai a farlo alla Roma per ambizioni, per questione di stipendio, per appeal. La Roma poi ha anche un grande punto interrogativo, il discorso della proprietà. In questo momento la Roma è una società in vendita. Presumiamo che chi arriverà o chi dovesse arrivare avrà soldi per poter rilanciare il progetto Roma, ma ad oggi non sappiamo fondamentalmente neanche se questo potrà succedere o meno. In questo momento si vive anche una situazione complicata, complessa. La Roma ha una situazione debitoria che deve risolvere anche grazie al mercato, perciò questo magari la potrebbe limitare. L'unico patto, l'unico asse potrebbe essere quello fra società, per cui c'è un giocatore, per esempio un Der, che piace al Napoli. Sapere di poter chiudere la trattativa in questo momento con un giocatore che ti piace potrebbe essere, come dire, più allettante per la società. Ma poi, come sapete benissimo, ci sono le tre parti che devono trovare un accordo, non soltanto le due, ovvero le due società. Chiaramente l'assenza del giocatore è determinante.
Io voglio spostarmi ancora un po' in casa Juventus. Luca, tu dicevi che insomma bisognerà anche capire chi saranno gli allenatori del prossimo anno. Siamo abbastanza sicuri che Sarri resterà sulla panchina della Juventus? E soprattutto ti chiedo se, proprio perché magari tu mi risponderai, immagino di sì, la Juventus si sta muovendo un po' più a braccetto con le idee di Sarri nel mercato, e quindi magari se Jorginho può essere uno di quei nomi, oltre a quello di Milik, sul quale la Juventus si sta muovendo per accontentare soprattutto Sarri.
Una volta che è arrivato Arthur, faccio fatica a pensare che possa arrivare anche Jorginho, per una questione anche di ruolo. C'è Bentancur, c'è Arthur che possono giocare lì. È vero che entrambi possono fare la mezzala, però si rischierebbe di incorrere nello stesso.
Vorrebbero fare Arthur, Jorginho, Bentancur, ipotizzando un centrocampo così. C'è sempre poi un Rabiot, però insomma immagino che l'uno potrebbe scudere.
No, però rischi di correre lo stesso rischio che quest'anno, cioè con dei giocatori che hanno più o meno tutte le stesse caratteristiche tranne un paio, e se non girano quei due poi la manovra della Juventus è un po' più compassata. C'è un Kulusevski in più che a mio avviso verrà giocato come mezzala, quindi come centrocampista verrà utilizzato in quel ruolo lì. Per me Sarri, al netto di una debacle imprevista ad oggi, rimane l'allenatore della Juventus. È vero che non ha fatto bene, o perlomeno è vero che non ha fatto tanto bene quanto ci si poteva aspettare. È anche vero, ci sono tantissime scusanti / giustificazioni per permettere a Sarri di poter continuare insieme alla Juventus questo percorso. Una è naturalmente il coronavirus, che ha interrotto il lavoro di tutti. Prima e dopo il coronavirus abbiamo visto forse una Juventus meno brillante, dopo, con un percorso che si è sicuramente interrotto. La più importante secondo me è che questa non era una squadra fatta apposta per Sarri, era una squadra che Sarri ha ereditato. Chiaramente bisogna raggiungere dei compromessi quando arrivi in una grande società come la Juventus, non è che tutti i giocatori possono essere funzionali al tuo gioco. In attacco questa è una squadra, soprattutto in attacco, che rispetto a quelle che erano le idee tattiche di Sarri è completamente diversa. Mettere insieme Dybala, Cristiano Ronaldo, Higuain, Douglas Costa o Bernardeschi non è facile per nessuno, figuriamoci per un allenatore che ha fatto della codifica dei movimenti il suo mantra fino a 60 anni. Il centrocampo aveva dei giocatori sicuramente di grandissima qualità, ma forse non così simili a quel centrocampo che aveva meravigliato il Napoli, quindi Amsic, Jorginho, Allan. Forse nessuno dei giocatori della Juventus, a parte Pjanic e Jorginho, poteva essere assimilato a quel tipo di giocatore. Hanno delle caratteristiche diverse, quindi Sarri si deve adattare al mondo Juventus, si è dovuto adattare al mondo Juventus, secondo me l'ha fatto anche in maniera intelligente. La Juventus deve continuare ad adattarsi al mondo Sarri. In più Sarri ha vinto il campionato, l'ha vinto, come dite, non poteva perderlo, cioè sarebbe stato clamoroso perderlo, forse sì, ma in questo campionato qui, con una possibile crisi di rigetto, non era scontato che si vincesse.
Ma non lo è mai, certo.
Anche altri hanno incontrato tante difficoltà. E poi, e l'ultima cosa, e mi taccio, Sarri è stato chiamato alla Juventus per migliorare la qualità del gioco, posto che esista una qualità del gioco migliore o peggiore. Io sono fermamente convinto che ai dirigenti, se vinci giocando bene o se vinci giocando male, poco importa, l'importante è vincere, soprattutto alla Juventus, che hanno anche stampato questo motto dappertutto. Amen. Nelle loro sedi, no? Vincere è l'unica cosa che conta. E che con Sarri, quello che la Juventus ha fatto in questi anni, ovvero sostenere e costruire una squadra competitiva anche in Europa,
bravo,
grazie al calciomercato, poteva essere un booster in più.
E infatti ragiono meglio. Sì, no, no, ho capito. Infatti,
no, dico, Allegri ha fatto ha raggiunto dei risultati eccellenti sfruttando al massimo le caratteristiche dei giocatori che poi sono stati rivenduti a dei grandi club perché avevano raggiunto lo status di grandi giocatori nella Juventus. Ora la Juventus i grandi giocatori li compra, per farteli comprare di nuovo devi far vedere che hanno un alto rendimento. E Sarri avrebbe dovuto portare la Juventus a quel tipo di alto rendimento. Immaginatevi se Pjanic avesse avuto quello scatto che ha avuto Jorginho. Jorginho è stato venduto al Chelsea 65 milioni, per dire, no? O la valutazione di Allan, la valutazione di Koulibaly. Questo è un particolare in più che dobbiamo aggiungere nella scelta che la Juventus ha voluto fare di Sarri. È limitativo pensare al bel gioco e basta, perché poi l'allenatore è bravo se vince, è somaro se perde.
E questo è una verità assoluta. Luca, stanno arrivando
per
tantissime
noi. Poi dopo ci sono tantissime variazioni.
Ah, questo sì, questo è assolutamente vero. Al 331-8200-213 stanno arrivando tantissimi messaggi. Parto da questo del nostro amico, però non si firma, il 710 finale. Mercato Milan oltre Ibra e Donnarumma, ti chiedono. E poi associo anche un'altra domanda, perché chiedono sempre: Mayoral, quanto è effettivamente vicino alla Lazio? Rispondi a queste due, poi dopo ci andiamo a sentire anche un audio insieme.
Majoral alla Lazio è abbastanza vicino, non c'è stato ancora l'incontro che era previsto nei primi giorni di questa settimana. È un giocatore che alla Lazio serve per far crescere il proprio potenziale offensivo e la propria esperienza lì davanti, ed è una trattativa concreta. Per quanto riguarda il Milan, io penso che la cosa più importante adesso sia il discorso dei rinnovi di contratto di Ibrahimovic e Donnarumma, ma la domanda gli escludeva. Quindi, come nome in più, ti dico che Mirančuk è un giocatore che piace alla dirigenza del Milan. I dirigenti della Lokomotiv Mosca erano a Milano nei giorni scorsi, a loro serve un terzino sinistro, si è parlato di Laxalt, si è parlato di Rodriguez, come si dice in questi casi le sue cose fioriranno. È vero anche che il Milan oggi, a quanto sappiamo noi, non ha un grande budget di mercato, e quindi prima di fare degli acquisti vorrebbe capire eventualmente dove serve di più spendere, perché se hai delle risorse limitate, extra cessione di mercato naturalmente, cerchi di andare prima a colmare le necessità che hai rosa. Quindi Mirančuk in questo momento è un buon giocatore, ma non è una necessità.
Ti faccio io una domanda, poi sentiamo un ascoltatore. Szoboszlai lo vedremo in Italia l'anno prossimo?
Io mi auguro di sì, in generale, perché è un buon giocatore, piace al Milan, è un giocatore che piace al Milan, è un giocatore che piace alla Lazio, non ha una clausola inaccessibile, però è un giovanissimo, no? quindi prima di investire 25 milioni di euro sul cartellino di un giocatore magari ci pensi un po', però è un giocatore molto forte.
Audio di questo ascoltatore, proviamo a rispondere anche a loro, vai.
Ciao ragazzi, buongiorno, Andrea da Castelfidardo. Approfitto della presenza di Marchetti per una domanda. Sento sempre parlare di un mercato dal profilo basso, di qualche scambio e poco più. Quindi la provocazione che vi lancio è, questa Juve imperfetta vista quest'anno rimarrà imperfetta pure il prossimo anno?
Ci aggiungono le imperfezioni, Luca, che probabilmente ne abbiamo parlato di centrocampo, abbiamo parlato di attacco, però secondo me dovete lavorare parecchio la Juventus e sugli esterni, e occhio alle condizioni di Chiellini.
Beh, sì, nel senso, occhio alle condizioni di Chiellini, sì, però comunque la Juventus ha quattro altre centrali di grande valore, di cui Rugani fa il quarto, perché comunque c'è De Ligt, c'è Bonucci, c'è Demiral e Rugani. Quindi la Juventus dal punto di vista dei centrali io credo che sia a posto. Sui terzini è vero, quest'anno è andata un po' in sofferenza perché si sono affastellate un po' di defezioni in quelle zone, è stato adattato Quadrato come terzino destro, probabilmente qualcosa lì da vedere. Torna anche Pellegrini, che potrebbe non essere inserito in nessun tipo di scambi. Per quanto riguarda la domanda del nostro amico, la Juventus imperfetta probabilmente lo sarà sempre, la squadra perfetta non esiste, o perlomeno non esistono alcune che rasentano la perfezione, ma sono state costruite nel corso degli anni con lo stesso progetto tecnico. Mi viene in mente il Liverpool, perché poco fa stavo guardando uno speciale su Sport sullo scudetto del Liverpool. Il Liverpool è stato costruito in 5 anni da Klopp, a botte di giocatori da 80-90 milioni di euro, 2-3 l'anno. Alla fine arrivi ad avere una squadra altamente competitiva, che condivide al 100% le necessità tecniche, tattiche e morali del proprio allenatore. Io credo che la Juventus, ma in generale pochissime squadre, abbiano la possibilità di saper e poter aspettare così tanto tempo, magari anche senza vincere, per costruire una macchina perfetta. Da qualche punto di vista ti dico anche che in Inghilterra, paradossalmente, non vincere un anno non è un dramma, no? Perché ogni anno vince una squadra diversa. Manchester City, Liverpool, Chelsea, addirittura il Leicester qualche anno fa. Quindi non è un dramma se non si vince. Si può paradossalmente costruire con un po' più di calma e nello stesso tempo con più soldi. In Italia, pensate se la Juventus non dovesse vincere un campionato. Prima o poi succederà. Però sarebbe una, fra virgolette, catastrofe sportiva, no? Per le aspettative che ormai ci sono sulla Juventus. Noi parliamo del decimo il prossimo anno, no? Parliamo già di come la Juventus può andare a vincere il decimo scudetto, perché nonostante l'Inter stia cercando di colmare il gap, nonostante il Napoli stia cercando di colmare il gap, al di là delle difficoltà della Roma, ancora, perlomeno adesso, poi vedremo il 5 ottobre a fine mercato, riputiamo che la Juventus come organico sia superiore agli altri.
Per questo discorso che facevi tu, Luca, no? Del Liverpool, che comunque è riuscito in tot anni, con giocatori presi anche a 80 milioni, piano piano, a costruire una macchina perfetta, ti chiedo se l'Inter, secondo te, anche per Forma Mentis, in qualche modo può provare a fare lo stesso percorso, perché alla fine la passata stagione arriva Lukaku, no? Un investimento molto importante,
fortissimo,
72 milioni, fortissimo. Adesso comunque sta continuando l'Inter a investire, abbiamo già visto con Hakimi, ecco, può fare questo tipo di percorso in Italia è veramente impensabile?
No, l'Inter lo può fare, deve avere però un pizzico di pazienza in più, forse anche nella figura dell'allenatore. Conte è un grandissimo allenatore ed è un booster incredibile. Pensate soltanto a quanti punti di ritardo aveva l'Inter dalla Juventus lo scorso anno e a quanto può chiudere quest'anno. No, l'Inter può chiudere a meno 6 fondamentalmente. L'anno scorso è chiuso a meno 25, già è stato un passo avanti fondamentale. Le differenze sono due: intanto la voglia, la necessità, mi verrebbe quasi da dirvi, di Conte di vincere. Quindi, 5 anni sono serviti a Liverpool per acquisire una mentalità, per acquisire dei giocatori, come dicevi tu, forse ancora più forti di quelli che ha preso l'Inter, magari pagandoli un po' di più rispetto al solito. Quando hanno comprato Van Dijk, abbiamo detto tutti che hanno speso troppo. Andateglielo a dire adesso che hanno speso troppo per un giocatore, no? Allison, 80 milioni. Andateglielo a dire adesso. L'Inter ha speso la metà per Hakimi. Questo non significa che hai preso un giocatore che è scarso la metà, ma probabilmente che hai preso un giocatore che ancora, secondo me, è fortissimo. Hakimi, voglio sgombrare il campo da qualsiasi dubbio, ma ha un difetto rispetto all'Allison di turno o al Van Dijk di turno. ha un grado di esperienza, un tasso di esperienza dovuto all'età relativamente più basso. Quando Liverpool ha preso Alisson già aveva giocato in Champions League con la Roma, Hakimi ha sicuramente giocato in Champions League con il Borussia Dortmund ma ha 20 anni, quindi un po' quello posta, ci vuole leggermente più di tempo, ma facendo il paragone secondo me ci sta. Bisogna avere pazienza, purtroppo nel calcio la pazienza non è data a tutti e non tutti ne possono usufruire, perché poi dopo noi giudichiamo i risultati di una squadra ogni tre giorni. In questi giorni qua siamo passati a dire che il progetto dell'Inter doveva essere rivisto quando poteva andare a 3 punti dalla Juventus, che addirittura poteva vincere lo scudetto nel giro di una settimana. Quindi c'è anche da parte nostra, intendo come stampa, non nostra, di noi tre, un grado di giudizio e un cambio di visione abbastanza repentino, perché poi magari noi tre la possiamo pensare allo stesso modo in maniera coerente, ma giustamente parlano anche gli altri,
certo.
Giustamente hanno le loro opinioni, per carità, e quindi basta un risultato più o meno positivo per poter poi cambiare un giudizio. Ecco, anche in questo magari ci vuole un po' più di equilibrio. Ripeto, però, nell'Inter quello che ha più voglia di tornare a vincere nel più breve tempo possibile, quindi di non soffrire di questa pazienza, mi pare che sia proprio l'allenatore.
Luca, voglio chiudere con...
Giustamente è ambizioso, va all'Inter e vuole vincere.
Ovviamente, poi lo conosciamo molto bene, la sua ambizione. Io, Luca, voglio chiudere col botto. E restiamo forse anche un po' parallelamente al discorso Inter. Bartomeu praticamente ha fatto capire che la situazione a Barcellona è veramente complicata. Veramente complicata. E lo sapevamo già.
Ti devo stoppare subito oppure...
No, fai stop. È cambiata la situazione. No, lo so che dove voglio arrivare. Succederà qualcosa di clamoroso a fine stagione, che tra l'altro è tra poco in casa a Barcellona. Lasciamo stare se viene in Italia, ma Messi rischia di lasciare davvero Barcellona?
No, secondo me no, è molto più facile che cambi città Bartomeu o chi che si tiene.
questo è vero.
Messi è il Barcellona, Messi sta sfruttando la sua immagine per lanciare dei messaggi fortissimi, neanche troppo criptati, per dire ragazzi così non va bene, noi siamo il Barcellona. Noi non possiamo fare questo tipo di situazione qua. Sappi che Bartomeu è un presidente a scadenza, nel senso che letteralmente è a scadenza e che ci saranno delle elezioni. Il Barcellona a livello politico è nella bagarre più assoluta, perché ci sono stati degli scandali che hanno coinvolto anche il presidente Bartomeu, riguardanti la gestione dei social, lo spiare gli altri, cercare di fare una politica aggressiva nei confronti degli altri. Il Barcellona è una società che in questo momento è in difficoltà economica, perché la trattativa per Lautaro Martinez, difficoltà economica relativa chiaramente a Barcellona, non si è potuta concludere per questo tipo di situazione qua. Non è che ora il Barcellona è a rischio crack, però ha una situazione debitoria importante, ha un monte ingaggi. L'altro giorno stavo guardando i dati per vedere il monte ingaggi della Juventus. Lo staff cost della Juventus della stagione passata è di circa 325 milioni, quello del Barcellona è di 530. Quindi capite che è una macchina costruita per vincere, se non vinci un anno crei dei problemi. Messi, non dico che è la parte finale della sua carriera, perché ha dimostrato di essere un giocatore straordinario anche sopra i 30 anni, esattamente come Cristiano Ronaldo, però a Barcellona è come se fosse il sindaco.
Certo.
A Barcellona se parla Messi, e in questo periodo ha parlato molto più spesso.
E se Messi, Luca, e se Messi a un certo punto alla fine di questa fiera dicesse perché non ci riportate Guardiola e ci divertiamo un po', secondo te è una cosa possibile, fattibile?
Non so se Guardiola ha intenzione di tornare a Barcellona da allenatore. Qualcuno dice che possa tornare in futuro come presidente e quindi gestire quelli che ha allenato, che poi nel frattempo saranno diventati dirigenti, quindi allenare i dirigenti.
Ecco.
Però mi sembra un'ipotesi molto romantica. Il progetto del Manchester City è legato molto a Guardiola, c'è una grande affinità con i propri dirigenti, lì hanno costruito un... Io non ho avuto la possibilità mai di andare a vedere come lavora il Manchester City, ma chi ci ha lavorato e chi ha avuto modo di lavorare con loro mi descrive il Manchester City come la Google del calcio, tanto per capirci. Cioè, hanno cercato di e stanno cercando di esportare un progetto industriale al calcio, legato poi attraverso i risultati, ma in tutto il mondo. Quindi è un progetto planetario quello che ha in questo momento in mano Guardiola, insieme naturalmente a Soljana Bjelica. Quindi mi rimane difficile pensare che possa andare via Certo, il Barcellona sarebbe una delle poche squadre in cui poter tornare, posto che poi dopo le cose nel calcio finiscono, sì. Nel senso che non è che immagino che Manchester City e Guardiola
saranno
abbiano
in eterno
amore
insieme.
Eterno. Non succede quasi mai nel calcio, non penso che succeda a uno spagnolo in Inghilterra, ecco. Anzi a un catalano
esatto.
In Inghilterra. Però ecco, è più probabile che si cambi allenatore e dirigenza piuttosto che Messi, questo lo credo fermamente.
E questo allora ci mettiamo un punto e lo evidenziamo. Grazie a Luca Marchetti, Sky Sport. Ciao Luca, buon lavoro.
Ciao Luca. Ciao.